ci sono delle volte in cui prima di predicare, magari un canto, una preghiera, in qualche modo ti lancio un aggancio per, insomma, per introdurre la cosa. Poi col tempo si impara il mestiere, per cui insomma, molto spesso riesci a cogliere da quello che è stato detto prima di te alcune cose che ti permettono di introdurre quello che stai per dire. E a Pasqua, stavo per dire alcune cose non troppo dissimili da quello che voglio dire adesso, e cantammo un canto, che non è il caso di cantare, ma ve lo faccio vedere.
Ecco qui.
Questo canto, specialmente le ultime righe, sono interessanti, perché parte che questo canto offre una marea di spunti di riflessione, che ne so, sull'inologia generale, che servono i canti, poi, insomma, potrebbero anche permetterci una riflessione del... Questo canto suggerisce, che ne so, dalla riforma a oggi, come sono cambiati i contenuti, i testi, i messaggi dentro un canto? Oppure si potrebbe iniziare una profonda riflessione sulla profonda crisi della mascolinità nella società attuale e di come questa crisi della mascolinità ha influenza sui canti e sulla nostra Chiesa. Ma lasciamo perdere questi argomenti perché non è questo il discorso. Però l'unica cosa che mi interessa, adesso non ce l'ho questo canto, non è peccato cantarlo per carità, però è interessante che nella Bibbia quando si parla di braccio di Dio si intende Dio che interviene potentemente. E l'unica immagine biblica di questo abbraccio che guarda qua è quando Gesù dice Gerusalemme, Gerusalemme, vorrei coglierti, insomma, comunque. Però quello che mi interessa è che questo canto, secondo me, comunica un'idea di Dio, che è questa. Ecco qua, vi presento il Mao, che è il pupazzo di mia figlia. Per alcuni periodi ho frequentato la chiesa anche di questo pupazzo. E a volte noi siamo il pupazzo di Dio, no? Dio ci coccola e ci abbraccia, perché... ho come idea che questo canto comunichi questa idea di un Dio che ci deve coccolare, perché se no non è il suo lavoro. Questo Dio potente, che è grande tutto quanto, tutta questa potenza cosa serve a coccolarmi così? E perché dico questo? Te lo dico, non ce l'ho col canto, il canto è un'espressione di una persona che in quel momento vuole certe cose, l'ha scritta, quindi vabbè, sono cose... Però io vorrei ragionare su cosa pensiamo di Dio. Alla fine cosa mi aspetto di Dio dipende da cosa penso di Dio. Allora, possiamo togliere anche il mouse, se no poi ci distrae, più interessante sicuramente di me. Perché giustamente noi diciamo che è importante avere fede, e questo è fondamentale, chiaramente. Ma in chi abbiamo fede? In quale Dio abbiamo fede? E se il Dio che io conosco, l'idea che ho di Dio è questa, quella di prima, allora la mia fede mi dice che Dio farà così, mi coccolerà come il suo pupazzino. Se Dio è un'altra cosa, allora mi aspetterò altre cose. E comunque, in linea generale, è importante conoscere Dio per sapere appunto cosa aspettarmi da Lui. Perché se Dio è chi dice di essere, e vedremo chi è chi dice di essere, ci sono delle conseguenze. Dio è una di quelle persone, insomma, riduttivo, però Dio non ti lascia indifferente. Se tu capisci chi dice, capisci. Se capiamo in linea di massima chi è Dio, allora dice, non puoi dire, ok, boh, Dio non ti lascia indifferente, cambia. C'è qualcosa di importante. Incontrare Dio non può lasciarti come eri prima. E quindi, come dicevo, l'idea che ho di Dio e di quello che credo che sia il suo obiettivo per me, cioè qual è lo scopo che Dio ha per me, condiziona notevolmente la mia vita, ma anche la mia preghiera. Cosa chiedo a Dio e perché chiedo certe cose a Dio? Come abbiamo visto stamattina, appunto, Dio è grande, è il creatore, onnipotente, onnisciente. Quindi, insomma, Dio può fare tu di tutto. Adesso qui spero che non sia un problema per nessuno. Sono convinto che tutti quanti noi crediamo che Dio può ogni cosa. Il suo potere ogni cosa è al di là di quello che possiamo immaginare. Avendo Lui creato tutto, è al di sopra delle regole del creato. Quindi, insomma, tutto è a Lui sottoposto. Aggiungiamo anche, e il fatto che noi siamo qui lo dimostra, che questo Dio grande, potente, immenso, è interessato a me. A noi come comunità, ma a noi come singoli. O a noi come insieme di singoli, probabilmente. E questo immagino che sia chiaro, se no non saremmo qua. E se pensiamo, per esempio, solo alla storia di Giona, quante cose Dio fa per far capire una cosa a Giona? E manda il pesce, poi fa crescere la pianta, poi manda il vento, il verme, insomma ne fa di cose per Giona. Tutto sto macello che fa per dire una cosa a Giona. Quindi è evidente che Dio, vediamo in Giona, in questa storia, come tante altre, un Dio che è immensamente potente, che comanda ogni cosa e che è interessato a una persona. Quindi abbiamo questo Dio grande, potente, che può ogni cosa, che è interessato a noi e che in più ci ama. Quindi ne consegue questo grande amore, questa grande potenza, volevo dire, è mossa da questo amore. E quindi se tutto questo è vero, e la Bibbia lo dice, quindi per me è vero, per chi crede nella Bibbia, e immagino anche voi, allora mi posso fidare ciecamente di Dio, perché dico, Dio dice, ok, io sono impotente e ogni cosa che faccio, la faccio perché ti amo. E quindi siamo a posto. Sì, perché tutto quanto ci va bene adesso. Perché se noi siamo questo pupazzo nei bracci di Dio, andiamo lisci, no? Però la vita non è così, mi pare. Questo Dio d'amore non funziona tanto bene, secondo me, a volte. E solo per fare alcuni esempi recenti, pensiamo a Dario o a Lisbeth, che adesso stanno bene, ma quando stavano soffrendo, non so quanto fossero così felici o cosa. Oppure a chi ha perso i suoi cari, i genitori di uno e dell'altro, Michea, Rugiada, per dire alcune cose che conosciamo. A Capodanno ho rivisto la figlia di un mio amico che lavorava perché è morto, in OM, e ho detto, tuo padre era veramente in gamba, e adesso sono illuminati gli occhi dalle lacrime. Cioè, non è facile, secondo me, vendere un Dio così buono, se quella è l'idea che abbiamo di Dio. E io conosco poi decine di ragazzi che non hanno idea, che dici, come fai a parlare dell'amore di Dio, di un padre buono, quando non ho neanche idea di cosa sia un padre o di cosa sia un padre buono, che ragazzi che continuano a lottare per sentirsi dire bravo una volta nella vita da solo il padre. E come si fa a parlare con queste persone dell'amore di Dio? Cioè l'amore di Dio sembra facile da raccontare, ma scontra, cozza con un mondo che non va bene. E piccola parentesi, ho imparato una cosa io, che quando qualcuno soffre, la cosa migliore da fare è stare zitti. Quando uno soffre ha diritto di dire tutto quello che vuole, Giobbe insegna, e gli altri devono stare zitti, Giobbe insegna. Quindi queste cose si può parlare adesso con calma, qua dal pulpito, che a bocce ferme si può ragionare. Però io ho imparato, sinceramente, quando uno passa un periodo brutto, per qualsiasi motivo, un passo indietro e starsene zitti forse è la cosa migliore. Questa è la mia. Poi chiaramente no, non sempre stare zitti, però i consigli a volte sono, come dire, da fare attenzione, come si dice. Perché il problema, qual è il problema? Il problema è che le cose brutte capitano anche ai buoni. E io non riesco a concepire un Dio che mi vuole bene e che mi fa capitare le cose brutte. Perché finché sono i problemi legati alla fede, persecuzione, queste cose qui, vabbè, quelli si possono anche accettare, ci sta. Ma ci sono tanti problemi che abbiamo che non sono assolutamente legati alla nostra fede. Insomma, la crisi economica in cui si trova il nostro paese e l'Europa intera non ha niente a che fare col fatto che siamo credenti. Probabilmente col fatto che tanta gente non lo è, questo è il problema. Come tante altre cose, insomma. E allora ci si chiede, forse io, non lo so, perché capitano queste cose? Perché le cose buone, le cose brutte capitano ai buoni, che potremmo essere noi? E a che serve un Dio così potente che ci ama e che ci coccola, che mi tiene fra queste braccia d'amore, se poi ho gli stessi problemi che hanno gli altri? Due riflessioni, la prima molto generale. Ricordiamoci che viviamo in un mondo perduto, caduto. Un sacco di tempo fa ci fu il peccato. E allora le cose vanno male a tutti. Sì che Dio interviene, sì che Dio, con la sua grazia, con la grazia comune, insomma, sì che Dio è a nostro favore. Molto spesso Dio ci dà tanto di più di quello che meritiamo, Dio ci dimostra un amore immenso, si prende cura di noi. Ma il contesto è un contesto di un mondo perduto, di un mondo di sofferenze, di un mondo di dolore. La creazione stessa geme, dice la Bibbia. Quindi, insomma, rendiamoci conto che se viviamo in una nazione come la nostra, in cui ci sono non so quanti centinaia di migliaia di persone senza lavoro, e forse può capitare anche a me, anche se non sono contento. Cioè, se viviamo in un mondo in cui, che ne so, i nostri fratelli che vivono nel terzo mondo in cui fanno fatica a trovare da mangiare, non è che penso che loro abbiano una tavola imbandita, perché il mondo è questo. Dio sì che interviene, ripeto, a nostro favore molte volte, ma il contesto in cui si vive è un contesto di un mondo comunque rovinato. Quindi il mondo va male e noi siamo in questo mondo e non ci possiamo aspettare che noi le cose vanno tutte quante bene perché questo non è quello che Dio ci dice. Però c'è un altro concetto che per me è ancora più difficile da accettare e che mette molto in discussione la mia fede. Cioè, lo accetto di testa, ma quando poi le cose vedi la gente che sta male, dici, ma aspetta. È che questo Dio grande che abbiamo detto prima, Dio che ci ama, bla bla bla, è anche un Dio santo. E secondo me la santità è una caratteristica fondamentale di Dio, forse la più che più lo caratterizza. E per fare una frase, perdonatemi la velocità con cui sintetizzo il concetto, è che vuol dire che il fatto che Dio è santo vuol dire che non sbaglia mai, che se fa una cosa la fa in modo migliore. Quindi Dio ci dice, guarda, io sono santo, io non sbaglio mai. Cioè Dio ci dice, qualsiasi cosa che io sto facendo, qualsiasi cosa che faccio capitare, che non faccio capitare, non ho sbagliato. E se tu pensi che io ho sbagliato, è colpa tua. Pensi male tu. E quindi Dio può evitare i miei problemi? Sì, può evitarli. Lo fa? No. Perché? Non importa perché, è importante sapere che comunque ha ragione. E per di più, questo Dio d'amore, questo Dio buono, santo, infallibile, ha fatto una cosa, che se ci ragioniamo non è tanto bella, ha fatto una scommessa. Ha scommesso con Satana sulla pelle di una valanga di uomini e donne. Avete sicuramente letto il libro di Giobbe. Il libro di Giobbe è che è un libro che non è proprio bello, se non ci fosse sarebbe molto più facile. Perché è un Dio che scommette, scommette, ok, Satana, scommettiamo, dai. Ammazza un po' di gente, chi se ne frega, animali, begli animali. Salvo che non ci sia un animalista, gli animali non importa. Quando poi cominciano a morire i figli, i servi, le serve, insomma, ne muore di gente lì, no? E questa è la scommessa di Dio con Satana. E si vede un Dio anche abbastanza cinico, e questo forse è più divertente, che praticamente tesse una rete di intrighi, che fa quasi il triplo gioco, sembra quasi un film di spie, no? Quando Dio dice a Satana, scommettiamo, ma non stanno scommettendo, praticamente Dio sta usando Satana per raggiungere un obiettivo. Cioè questo è il libro di Giobbe dice questo, che Dio manovra tutto, anche Satana, lo usa come suo pupazzo, come sua pedina, per avere uno scopo. E qual è lo scopo del libro di Giobbe? Qual è tutto sto macello che Dio fa, cioè che Dio lascia che Satana faccia nella vita di Giobbe? E qual è lo scopo? Come tutti i libri, cominciamo dalla fine per vedere qual è il risultato. E in Giobbe 42, dal versetto 11 si legge, tutti i fratelli di Giobbe, le sue sorelle, le conoscenze di prima vennero a trovarlo, mangiarono con lui, dopo che era guarito, lo confortarono e lo consolarono di tutti i mali che il Signore gli aveva fatto cadere addosso. Interessante, lo confortarono di tutti i mali che il Signore aveva fatto cadere addosso. Cioè, tutto era chiaro che Dio era stato a fargli fare quelle cose, a fargli subire quelle cose. E si dice che il Signore benedì gli ultimi anni di Giobbe più dei primi, e gli ebbe 14.000 pecore, 6.000 cammelli, 7 figli e 3 figlie, che chiamò Colomba, Cassia e Conostibbia. E poi si dice che le figlie di Giobbe erano più belle del paese. E questo è lo scopo del libro di Giobbe? Dice che Dio ha fatto tutto quello che aveva fatto per dargli il doppio? Forse i figli di prima erano brutte? Forse i nomi erano troppo belli, Conostibbia è un nome più carino, non lo so. E questo lì, questo chiaramente non è questo, tutto quello che c'è su Giobbe, non è questo come scopo, non è dargli il doppio di quello che aveva prima, poter darglielo senza farlo soffrire. Il piano di Dio era un altro, e si comincia a capire quando Giobbe comincia a lamentarsi, perché all'inizio Giobbe dice, ok, Dio ha dato, Dio ha tolto, si prende il nome del Signore, e fa bella figura, ed è un esempio per noi, per carità. Poi le cose cominciano a cambiare. Prima o poi, quando lui comincia a soffrire, la famosa pazienza di Giobbe finisce. E quando questa pazienza di Giobbe finisce, si comincia a capire cosa Giobbe pensava di se stesso. E dal capitolo 31 soprattutto si dice, Dio, guarda che hai capito male, io sono giusto. Io queste cose non me le merito perché io sono giusto davanti. Io sono una brava persona, cosa mi stai facendo? E infatti Dio stesso diceva a Satana, guarda Giobbe come si comporta bene. Quindi Giobbe lo credeva, dice, queste cose non me le merito, Dio ti sei sbagliato. E sapete cosa dice Dio a Giobbe? Dice, senti un po', ciccio bello, vieni qua, facciamo un'altra traduzione questa. Vieni qua, ma chi ti credi di essere? Ma sai chi sono io? E sai chi sei tu? Fermati, ma chi sei tu per rompermi le scatole in questo modo? Ma sta zitto un attimo. Questo è il concetto che dice Dio. E Giobbe cosa dice? Al capitolo 42, un po' prima di quella delle benedizioni che Dio dice. Io riconosco che tu puoi tutto e che nulla può impedirti di eseguire il tuo disegno. E poi aggiunge: il mio orecchio aveva sentito parlare di te, ma ora il mio occhio ti ha visto, ora ti conosco. Io mi ravvedo, mi pento sulla polvere e sulla cenere. Cioè Dio aveva uno scopo solo: rivelarsi a Giobbe e far capire a Giobbe chi era lui veramente. Il bene supremo di Giobbe era capire chi è Dio e chi è Giobbe. E ti faccio una domanda: ti piace un Dio così? Non lo so, sinceramente. Perché nella sua perfezione assoluta agisce in un certo modo, Dio sarebbe arrogante se non fosse Dio. La sua perfezione, la sua totalità, la sua assolutezza è quasi arroganza se non fosse che Dio è Dio. Cioè, ci rendiamo conto, alla fine di tutto quanto, Giobbe ha tutto passato attraverso quelle cose semplicemente per dire: Dio, tu sei migliore di me. E se Dio non fosse Dio sarebbe una grossa arroganza. E mi piace un Dio così, perché è che Dio è anche questo. Dio è questo, non è quello che ci coccola e basta. Sì che è arrivata la consolazione, per carità, è arrivata, perché Dio è anche un Dio di consolazione, ma c'era dell'altro prima e anche dopo. E non è finita, perché se noi leggiamo Paolo, sappiamo che Paolo dice di se stesso in Seconda Corinzi: e perché io non avessi in superbire per l'eccellenza delle rivelazioni, mi è stata messa una spina nella carne, un angelo di Satana, per schiaffeggiarmi affinché io non insuperbisca. E poi dice: per tre volte ho pregato il Signore perché non andasse da me, e gli mi ha detto: la mia grazia ti basta, perché la mia potenza si mostra perfetta nella debolezza. Prendiamoci un attimo. Facciamo finta che queste cose qua non le conosciamo. Prima volta che leggiamo, Paolo, che ha evangelizzato mezzo mondo, è stato naufragato, l'ha morsicato il serpente, preso a botte, a sassate, e chi se ne frega, si subisce un pochino, insomma, parliamoci chiaro. Pure questa cosa qua gli vuoi dare Dio? O no? Cioè, Paolo, con tutto quello che ha fatto, ha scritto lui praticamente la teologia del Nuovo Testamento, e vabbè, dai, anche degli spina nella carne, devi farti anche questa cosa qua, devi fargli Dio. Ma ci rendiamo conto? Ma non sei un pochino cattivello? Ti ha pure chiesto, insomma. Ha guarito un sacco di persone, e sto povero uomo. Ma Paolo dice: perciò molto volentieri mi vanterò piuttosto delle mie debolezze, affinché la potenza di Cristo riposi su di me. Per questo mi compiaccio in debolezze, in ingiurie, in necessità, in persecuzioni, in angustie per amor di Cristo. Quando sono debole, allora sono forte. E questo, dobbiamo dire, questo è un Dio che è complicato. È un Dio complicato, che non mi piace più di tanto. Io penso che Dio che mi coccola e basta, non che mi fa mettere la spina nella carcere, se no poi me la tiro un po' troppo. Cioè Paolo dice questo: io sono così orgoglioso che Dio ha dovuto mettermi una spina nella carcere, se no non ce la facevo a star buono. Perché? Perché mi ha rivelato delle cose eccellenti. Vabbè, non rivelagliele, poverino, no? Cioè, un Dio che non gli basta quello che Paolo ha subito, gli ha aggiunto qualcos'altro. Però, quello è Paolo. Infatti noi leggiamo in Romani 8:37: ma in tutte queste cose noi siamo più che vincitori in virtù di colui che ci ha amati. Finalmente è cosa di buono, siamo vincitori, no? Meno male. E per di più, poco prima, Romani 8:28: tutte le cose cooperano al bene, e finalmente un bene, meno male. Ma prima 8:18 dice che le sofferenze del tempo presente non sono niente a confronto della gloria di Dio che deve essere manifestata. E quando parla delle cose su cui siamo vincitori, dice: chi ci separerà dall'amore di Cristo? Saranno forse la tribolazione, l'angoscia, la persecuzione, la fame, la nudità, il pericolo, la spada? E non dice: l'amore di Cristo ci separerà da queste cose. Dice che queste cose non ci separeranno dall'amore di Cristo. E poi, come è scritto, per amor tuo siamo messi a morte tutto il giorno, siamo stati considerati pecore da macello. Quindi questo ragionamento di Paolo, che sto sintetizzando, scusate, ma il capitolo 8 mi dice che tutte le cose che Giobbe aveva subito cooperavano per il suo bene. Allora, si dice, tutte le cose cooperano al bene di coloro che amano Dio. Giobbe amava Dio perché Dio stesso lo dice, quindi insomma, quello non possiamo avere dubbi. Giobbe passa attraverso tutto quanto quel macello che è passato, quella sofferenza che è passata, per il suo bene? Sì, dice la Bibbia. E qual era il suo bene? Era capire chi era Dio e chi era lui. E questo è il bene nostro, capire chi è Dio e chi siamo noi. Perché io ho fede, questo mi insegna la Bibbia, che, quello che ciò che Dio dice di se stesso è che lui ha un piano per me, e il suo piano è per il mio bene. Ma lei, qual è questo piano? Questo famosissimo piano di Dio che cerchiamo sempre di, giustamente, cerchiamo sempre di cercare di adempiere. Un esempio di quale piano di Dio per noi. Paolo sempre prega, è interessante studiare le preghiere di Paolo, perché Paolo è interessante anche, cioè lui prega spesso, scrive spesso le sue preghiere nella Bibbia, sono molto interessanti, cioè nel Nuovo Testamento, nelle sue lettere, e sono molto interessanti. E Paolo dice, io prego che voi abbiate in voi, famosi versetti conosciutissimi chiaramente, che in voi abbiate lo stesso sentimento che è stato in Cristo Gesù, il quale, pur essendo in forma di Dio, considerò l'essere uguale a Dio qualcosa a cui non considerò l'essere uguale a Dio qualcosa a cui aggrapparsi gelosamente, ma spogliò se stesso, prendendo forma di servo, diventando simile agli uomini, trovato esteriormente come un uomo, umiliò se stesso, facendosi ubbidiente fino alla morte di croce. E non dice ringraziamo Dio per... Cioè, lo dice altre volte, gloria a Gesù per questo, gloria a Dio per questo, ma dice, dovete essere così. E signori miei, io sono un peccatore, si sa. Ma sinceramente, tutta sta voglia di avere questo spirito, non è che ce l'ho, Non so voi, ma io sono un peccatore. Voi magari sì, però io proprio di umiliarmi va bene, ma fino a un certo punto. Perché, vedete, lo sapete anche voi, il mondo è fatto anche di persone piccole, che si credono grandi, e con questi proprio non le sopporto. E ne conosco tante, purtroppo. E quando invece tu fai una cosa buona per qualcuno e ti giri, questo qualcuno ti pugna alle spalle, dici, cavolo, io ti ho fatto 100 e tu mi chiami così. E sinceramente un bello schiaffone anche due gli darei volentieri. Non è facile. Io non so voi, ma a me questa cosa qua, questo sentimento che si giù, non mi viene naturale. E non la voglio neanche a volte. A volte voglio invece proprio girarmi e vendicarmi di mio. E forse non avrei neanche motivo, secondo alcuni. Per esempio Paolo dice che questa fiducia, che colui che ha cominciato un'opera buona in voi, la porterà a compimento. Cosa vuol dire? Vuol dire che c'è un'opera in noi che sta lavorando. Un altro esempio di cosa di questa opera che Gesù, che Dio vuole portare avanti in noi, di cui Gesù però è l'esempio, il modello. Nei giorni della sua carne, leggiamo in Ebrei, con alte grida e con lacrime, egli offrì preghiere e suppliche a colui che poteva salvarlo dalla morte, ma non l'ha fatto, grazie a Dio che non l'ha fatto. Ed è stato esaudito per la sua pietà. Benché fosse figlio, imparò l'ubbidienza delle cose che soffrì. E reso perfetto divenne per tutti quelli che ubbidiscono autore di salvezza eterna. Benché fosse figlio, imparò l'ubbidienza delle cose che soffrì. E se Gesù ha dovuto soffrire per imparare l'ubbidienza, chiaramente qua adesso non sto a fare l'esegesi del testo, forse anche io devo imparare l'ubbidienza e forse non c'è altro mezzo che farmi soffrire ogni tanto. E un'altra idea di quello che è lo scopo di Dio per noi, secondo me, potrebbe essere quello che dice Paolo in Efesini, affinché non siamo più come bambini sballottati e portati qua e là da ogni vento di dottrina per la frode degli uomini, per l'astuzia loro né altre seduttrici dell'errore. Ma seguendo la verità nell'amore cresciamo in ogni cosa verso colui che è il capo, cioè Cristo, qui che chiaramente parla della Chiesa. Ma l'obiettivo nostro, l'obiettivo di Dio con noi, è semplicemente modellarci, farci diventare a immagine di Cristo. E tutto quello che Dio fa ha questo scopo in noi. Poi chiaramente tramite noi vorrà fare altre cose, ma in noi è questo. E quando dice, non conformatevi a questo mondo, ma siete trasformati mediante il rinnovamento della vostra mente, affinché conosciate per esperienza, quale sia la volontà di Dio, la buona, gradita e perfetta volontà. Cosa vuol dire per esperienza? Vuol dire che la provi. Facciamo un esempio. La famosa tempesta sul lago di Galileo, dove era coi discepoli che dicono Gesù dormi. Gesù si sveglia e ferma la tempesta. E dicono, però Gesù, che tipo sei? Se non ci fosse stata quella tempesta, avrebbero capito che Gesù era così? Avrebbero provato per esperienza che Gesù? No. Prima Gesù era un maestro, poi Gesù è diventato quello che ferma il mare. Dio ha solo un modo per dimostrare la sua fedeltà nella tempesta. La tempesta. Che se non ci fosse la tempesta, non ci sarebbe motivo di fermarla. Da cosa capisco della Bibbia? Ogni tempesta nella vita ha lo scopo di farci diventare più simili a Cristo e farci conoscere Dio nella tempesta. A me piace Dio che calma le acque, ma per calmare le acque c'è la tempesta. E a volte la tempesta dura un po' di più di quello che vorremmo noi. Lo scopo di Dio nella nostra vita, il suo fine santo e perfetto, potrebbe anche essere questo. E noi tutti, a viso scoperto, contemplando come in uno specchio la gloria del Signore, siamo trasformati nella sua stessa immagine, di gloria in gloria, secondo l'azione del Signore che è lo Spirito. E tutto il discorso di Gesù è questo. Io sono venuto qua perché voi conosciate Dio, ma non solo conoscerlo così, cresce la conoscenza. E molto spesso Dio non può rivelarsi a noi, semplicemente spianandoci la strada. E per conoscere Dio occorre che Lui si mostri, e ci sono momenti in cui solo la sua provvidenza può tenerci in piedi, quindi capiamo queste cose. Secondo voi, il famoso frutto dello Spirito di cui abbiamo l'elenco lì sulla sinistra, sulla vostra destra, cresce da solo questo frutto? Chiaramente in noi c'è, quando siamo convertiti, lo Spirito Santo è entrato in noi, quindi in noi c'è potenzialmente tutte quante quelle cose. Ma Dio deve lavorare in noi, deve in qualche modo togliere quelle cose in noi che ci impediscono di vivere pienamente questo frutto, ma non perché Dio ci vuole più belli, più buoni e basta, ma perché quello è il nostro meglio. Quella è la chiave della felicità, quella è la chiave di una vita che ha un significato. Qua dice, oh cavoli, sto bene, meglio, e quella è la felicità, quello è l'obiettivo, quello è essere migliori, non c'è altra storia. In noi ci sono un sacco di modi di pensare, di credere, di essere, che ci portiamo dentro fin dalla nascita, addirittura anche prima. In senso lato, vuol dire, che ci influenzano e non sappiamo neanche che ci sono. E Dio queste cose deve togliere continuamente, ma perché sennò non siamo il meglio che possiamo essere. È per il nostro bene che Dio deve toglierci queste cose. Cioè noi viviamo in una società completamente lontana da Dio e che continua a influenzarci, in qualche modo dobbiamo rendercene conto. E chiediamo a Dio di toglierci queste cose. Perché se no non ci perdiamo un sacco di benedizioni, ci perdiamo un sacco di bene per noi. E se capisco che questo qua è il piano di Dio, di trasformarmi all'immagine di Cristo, costi quel che costi, allora mi aspetto più un Dio che mi coccola e basta, che mi tiene soltanto sulle braccia, che mi tiene fra le sue braccia quando mi piango addosso, no. Anche quello, ripeto, come Giobbe la consolazione è arrivata, ma alla fine è arrivata la consolazione. E forse non sarà sempre così per tutti, per Giobbe era così, per altri forse non lo è. La consolazione è secondaria a un altro scopo. Io non mi aspetto un Dio che mi coccola sempre e mi apre la strada in mezzo alla foresta con un bulldozer, anche se lo vorrei tanto. Ma probabilmente se Dio mi aprisse la strada e basta, diventerei un figlio di Dio viziato. E io ho paura di questa cosa. E di ragazzi viziati ne ho conosciuti tanti, senza limiti, senza niente. E devo dire che il danno che fa un ragazzino viziato è proporzionale alla facoltà economica dei genitori, di solito. Pensate noi che Dio ci fa fare tutto, Dio fa tutto quello che vogliamo noi, il nostro genio della lampada, così diventiamo, dei mostri diventiamo. Io mi aspetto che Dio faccia il suo lavoro in me, nella sua infinita grazia, mai dimenticarlo. Dio nella sua infinita grazia agisce in noi, in me, con i suoi tempi. È interessante che i tempi di Dio per me sono perfettamente customizzati, personalizzati per me. Cioè, con me Dio ha un piano, con lui è un altro, perché io ho certi problemi, ho facilità a fare certe cose e difficoltà a fare un'altra. Insomma, ognuno di noi, Dio ha il progetto personalizzato, proprio apposta, disegnato apposta, che nei suoi modi, nei suoi tempi, nelle sue cose ci trasformi, ripeto, sempre di più a immagine di Cristo. Perché parliamoci chiaro, come dicevo prima di quel famoso sentimento di Gesù Cristo, chi è che rinuncia a se stesso spontaneamente? Rinunciate a voi stessi, mettete la vostra croce, sono bei discorsi da fare. Ma chi è che lo fa così? Ok, stamattina mi alzo e rinuncio a me stesso. Sì, sono convinto che molti abbiamo questo desiderio, ma a volte si sconta con la dura realtà dei fatti. Ma siccome Dio ci vuole bene, ti dice, ok, so che vuoi farlo, ora facciamolo. E costi quel che costi. Perché l'obiettivo è più grande. perché l'obiettivo è più grande. Quindi qualsiasi cosa, non importa, guarda, qualsiasi cosa tu ci vai in mezzo, ne vale la pena. E questo che è la mia fede che dice. E non è facile, cioè è facile dirlo a livello cognitivo, perché cioè, quando uno è razionale, dice, uno più uno fa due, ci sta il ragionamento. Ma quello che Dio dice è questo, non importa il prezzo che paghi, ne vale la pena. Non importa se sarà facile o difficile, ne varrà comunque la pena. E dico, io da qui è facile, quando poi lo vivi tutti i giorni è più complicato, ma questa è la fede. E quando preghiamo per noi o per gli altri, cosa chiediamo? Quali benedizioni cerchiamo? Chiediamo mai Dio aiutami a rinunciare a me stesso? Penso di sì, sono convinto che lo facciamo anche, ma con quale costanza, con quale voglia? Oppure Dio fammi vivere la croce? Dio umiliami? Che pure lo fa, eh? E lo fa anche se noi lo chiediamo. Giacomo dice una cosa interessante. Fratelli miei, considerate una grande gioia quando venite a trovarvi in prove svariate. Perché? Non perché siete masochisti deficienti, no, c'è un perché. Sapendo che la prova della vostra fede produce costanza, e la costanza compie pienamente l'opera sua in voi, perché siete perfetti, completi, di nulla mancanti. Quindi non vi preoccupate, dice Giacomo, dei problemi che potete avere, perché c'è uno scopo più grande. E il meglio è che, insomma, che siete perfetti e completi, di nulla mancanti. E quindi, premesso che Dio è un Dio d'amore, è perfetto, e quindi come tale mi consola anche, io continuo a chiedermi, e lasciamo queste domande, cosa chiedo per me e gli altri? Quali benedizioni cerco? Perché a volte, quando ci cercate prima il regno di Dio, queste cose saranno sopraggiunte, no? Sembra quasi che queste cose sopraggiunte diventino la conseguenza di cercare il regno di Dio. Io cerco il regno di Dio, così poi Dio mi ricompensa. Insomma, voi no, ma io conosco, qualche mio amico l'ha pensato, mettiamola così. Quante volte chiedo a Dio di farmi essere più simile a Cristo, di vivere di più il frutto dello Spirito? Perché questo è il mio vero bene. È qui che dobbiamo, è difficile crederci, questo è il mio vero bene. Convinti che il peccato è il male e il resto è il bene, e non è facile, almeno per me non lo è. E sinceramente a me piace leggere la storia di Giobbe e commentarla, ma che Dio me ne scampi. Lui mi dispiace per lui, ma è successo tanti anni fa, all'epoca dei patriarchi, va bene. C'è una preghiera di... Ma mi fido di chi... Chi l'ha postata su Facebook l'ha detto che... dice che è una preghiera di Martin Lutero. Lutero che ha sconvolto il mondo qualche secolo fa. Diceva queste cose, che potete leggere, comunque anch'io così. Padre, non ti chiedo oro o denaro, donami una fede ferma e incrollabile. Non voglio il piacere e le gioie di questo mondo, consolami e rendimi forte nella tua parola. Non ti chiedo, Padre, onori né considerazioni del mondo, niente di tutto ciò che non può farmi rimanere accanto a te. Dammi il tuo Spirito Santo, illumina il mio cuore, fortificami e consolami quando sono in angoscia e nella debolezza. Custodiscimi negli anni a venire, nella vera fede e nella ferma fiducia della tua grazia. È una bella preghiera da leggere. Però è questo, secondo me, lo spirito giusto. Ora, non credo che questo ci trasformi in un Lutero che cambia il mondo, no. Però è interessante vedere come un uomo potentemente usato da Dio, che ha rivoluzionato il mondo dell'epoca, che ha avuto un potere immenso nelle sue mani, Lutero, ha avuto un potere immenso nelle sue mani, diceva questo, donami una fede ferma e incrollabile, e basta, è tutto il resto. E che Dio ci, adesso lo lascio qua, che in qualche modo Dio ci faccia riflettere su questa preghiera, su questo sentimento, che secondo me riassume quello che Dio vuole fare in noi, costi quel che costi. Che Dio ci benedica. Amen.